Vorrei ascoltare con voi la lettura della parola. Siamo ancora nella lettera di Paolo agli Efesi, al capitolo 6, e forse posso chiedere a Lucia di venire qui e dare lettura, intanto perché ho piacere di rivederti e quindi mi piacerebbe anche ascoltarti insieme agli altri nella lettura della parola.
Del resto fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e restate in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzare ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito che ogni preghiera è supplica. Vegliate a questo scopo con perseveranza, pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli.
Allora, nel nostro percorso attraverso questa lettera sul tema del combattimento spirituale, dove abbiamo voluto sottolineare che in tutti i combattimenti spirituali la vittoria è di Cristo, e quindi anche nell'affrontare questo tema di oggi, la salvezza come elmo, è evidente che non possiamo che riaffermare come tutto questo sia possibile in virtù della vittoria di Cristo. Siamo quindi giunti, come dire, alla penultima arma, la quinta, che è quella appunto dell'elmo. E per sommi capi vorrei ripercorrere, diciamo, ricordando alcuni aspetti delle parti dell'armatura che abbiamo visto precedentemente. In primo luogo abbiamo parlato della verità come cintura, versetto 14, nella prima parte, dove ci ha voluto ricordare il legame inseparabile che i cristiani, i credenti hanno da Cristo, questa verità che si è fatta carne, il quale ci ha, come dire, spronati all'agilità nella proclamazione della verità e a spogliarci, diciamo, di tutti quegli abiti che impediscono un cammino agile, veloce, dinamico, che avvolgono a volte la nostra vita e che non sono affatto in sintonia con l'armatura di Dio. In secondo luogo, la giustizia come corazza ci ha indicato che solo indossandola possiamo smettere di pensare alle nostre forme di giustizia. È la corazza di giustizia, quella di Cristo, che ci protegge e che protegge il nostro cuore da tutti quegli attacchi che il nemico continuamente tende ad infliggerci. Del resto, se il nemico riesce a penetrare il nostro cuore, ha vinto l'intera nostra vita. Quel detto "va dove ti porta il cuore" è un detto malsano, perché se il cuore è infettato dal virus di Satana, ovviamente possiamo immaginarne le conseguenze. Perciò, dice la scrittura, rivestitevi della corazza della giustizia, quella che il Signore Gesù ha reso possibile per noi. In terzo luogo, lo zelo come calzatura ci ha detto quanto sia importante per noi, per tutti i cristiani, non essere pigri, ma zelanti per la causa del Vangelo. Infatti la pigrizia cristiana sfocia inevitabilmente nell'aridità spirituale, in quanto ci porta a ritirarci dall'assunzione di responsabilità, a vederle come qualche cosa che altri e non noi devono portare avanti. E sono altri che devono occuparsi delle responsabilità. E questo è un modo esplicito per giustificarci e attenuare le nostre scelte o sentirci legittimati. In quarto luogo, la fede come scudo, oltre a ricordarci che un'armatura priva di scudo, come del resto è vero per tutte le altre parti dell'armatura, rende il guerriero attaccabile, indifeso. Un guerriero sostanzialmente perdente di fronte ai dardi infuocati del maligno. È un po' come affrontare il nemico a mani libere. E farlo significa contare sulle proprie forze e non avere fede in Dio. Quindi la fede come scudo ci porta a proteggere e essere in grado di difendere. Oggi facciamo un passo avanti e prendiamo, dice la scrittura, anche l'elmo della salvezza. Del resto, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate restare saldi contro le insidie del diavolo, versetti 10 e 11, e aggiunge, prendete anche l'elmo della salvezza, versetto 17. Vedete, fratelli e sorelle, con l'avverbio anche, cioè oltre a tutto ciò, Paolo vuole rimarcare la necessità di non lasciare in armeria alcuna parte dell'armatura, perché sarebbe molto pericoloso uscire non avendo la completa armatura, affrontare il nemico privi di tutte le parti o di alcune parti dell'armatura. Immaginate un soldato che deve affrontare il nemico e dopo aver indossato la divisa militare, l'armatura militare, il giubbotto antiproiettile, gli anfibi, il cinturone che serve a tenere il pugnale e i proiettili, preso anche il fucile e la mitragliatrice, parte in battaglia dimenticando i proiettili. È un uomo morto. E così, se noi usciamo nell'affrontare il mondo e non abbiamo l'elmo della salvezza, siamo morti. Indossare l'elmo della salvezza significa quindi portarla in contrapposizione a che cosa? Alla morte. La salvezza ci parla in contrapposizione alla morte, alla perdita della salvezza. È proprio in questo senso che Paolo parla della salvezza operata esclusivamente per grazia da Gesù Cristo. Quando leggiamo Efesi 2, 5 e 8, dove sostanzialmente ricordato che è per grazia che siete salvati e ciò non dipende da voi, ma in virtù del sacrificio di Cristo. Ecco, ci sta reintroducendo in questa bontà della salvezza a fronte invece della morte, certa senza il Signore. Il termine greco, decomai, che qui Paolo usa e che nelle nostre Bibbie è tradotto con prendere, l'elmo della salvezza, vuol dire sostanzialmente accettare, ricevere, cioè dare il benvenuto. E allora che cosa ci sta dicendo qui Paolo? Ci sta dicendo che noi dobbiamo accettare la salvezza come elmo direttamente dal capo degli eserciti, dal Signore. L'elmo sostanzialmente ci parla di questa grazia di Dio che ci protegge e protegge la nostra intera esistenza dai diversi dardi infuocati del maligno, versetto 16. Per dirla con le parole di Augustus Nicodemus nel suo libro La battaglia spirituale, la salvezza di Dio ricevuta per grazia mediante la fede funziona proprio come elmo, come protezione. Allora chiediamoci perché Paolo usa l'immagine dell'elmo della salvezza e della necessità di prenderla, di prendere quest'elmo e indossarlo. Allora tratteremo tre aspetti velocemente. Perché l'elmo? Un tempo la fattura dell'elmo dei guerrieri era e poteva essere di cuoio molto spesso o di metallo, come è raffigurata nella nostra immagine. Se voi andate in Prima Samuele, capitolo 17, versetto 5, dove si parla del gigante Golia, viene detto che indossava un elmo di bronzo. Se pensiamo poi al soldato romano che Paolo aveva dinanzi a te come immagine concreta, e quindi come appare in questa figura, notiamo che l'elmo aveva un valore fortemente protettivo, importante per affrontare la battaglia corpo a corpo. Esso doveva coprire tutte le parti vitali della testa per la sopravvivenza. Sostanzialmente, se in battaglia ti ferivi una mano, se ti ferivi una gamba, un piede, avevi ancora qualche possibilità di continuare a combattere e difenderti. Ma se ti colpiscono alla testa, non c'è alcun margine di scampo. Per quello, diciamo, l'elmo doveva avere tutta una forma, una configurazione adeguata a proteggere la testa da quegli attacchi violenti come potevano essere quelli di una spada. Dicevamo che se ti colpiscono la testa non c'è alcun margine di scampo. Però se scegli di contare su te stesso, sulle tue forze, e vuoi sfidare il tuo avversario pensando di fare a meno dell'ingombrante elmo della salvezza, in fondo ti senti un cristiano, ti senti una cristiana, ti senti protetto, non indossando in realtà l'elmo della salvezza che Dio ha voluto che tu e io indossassimo, manchiamo di quella fiducia nel Signore e contiamo sulle nostre forze. E l'immagine dell'elmo mi porta a considerare, per esempio, proprio l'arroganza del filisteo Goliath, che offendeva continuamente le schiere di Israele, del popolo di Dio. E la scrittura ci dice chiaramente che era un arrogante, il quale contava esclusivamente sulle sue forze, sulla sua statura a fronte degli uomini piccoli che apparivano a lui. Si sentiva disponibile ad affrontare chiunque volesse affrontarlo, certo che avrebbe vinto il combattimento. Ed infatti, quando si trovò di fronte questo piccolo pastorello, Davide, che cosa gli disse? Ma sono forse un cane che tu vieni contro di me con un bastone? E lo maledisse in nome dei suoi dei. Prima Samuele 17, 43. Ebbene, vedete, queste parole di questo filisteo arrogante esprimono proprio chiaramente l'arroganza di colui che confida in se stesso, di colui che ha indossato un'armatura, ma non quella esatta. Il testo ci dice, al versetto 5, che aveva in testa un elmo di bronzo. Probabilmente Golia aveva, come dire, disprezzato il ragazzino e ritenuto la battaglia già vinta. E allora ha messo quest'elmo in testa, come dire, senza le dovute precauzioni. Mi pare significativo che qui viene detto che aveva in testa un elmo di bronzo, non che l'avesse, come dire, in qualche misura indossato. È un po' come se io esco di casa e metto un cappellino in testa, che non è protettivo se vado in moto, no? Giusto per darvi un'idea. E lui ha fatto questo come per dire, ma tanto ho già vinto la battaglia, che cosa mi può fare questo ragazzino che oltretutto si presenta senza nessun tipo di armatura? Ebbene, la storia ci dice che bastò una semplice, piccola pietra a colpire il gigante sulla fronte, che non aveva coperto, che quell'elmo non gli aveva coperta, perché aveva indossato l'elmo dell'idolatria e non della fede. E fu quella piccola pietra a farlo cadere, far cadere la sua arroganza, renderlo inoffensivo per sempre. Io vorrei consigliare, diciamo, andare a leggere anche i nostri ragazzi questo testo di Prima Samuele 17 per vedere come Davide affronta il nemico, con che determinazione, rimprovera perfino il popolo che continuava a indietreggiare di fronte alle minacce di questo arrogante. Se noi vogliamo sconfiggere il nemico, che sostanzialmente è il nemico di Dio, dobbiamo indossare quest'elmo della salvezza che Lui ci fornisce. I nostri tanti elmi provvisori, improvvisati, sono fatti di materiale scadente e proprio a causa del nostro peccato mettono in evidenza un altro elemento. Se noi indossiamo gli elmi che ci siamo costruiti noi, veniamo meno nella fiducia che invece dovremmo a Dio. Abbiamo in qualche maniera costruito noi un elmo, forse pensando che quello del Signore non è così attuale, non è così culturalmente interessante, e allora veniamo meno nella fiducia al Signore. Notate come Davide, pur avendo rifiutato di indossare l'armatura di Saul, andò contro Golia con l'elmo della fede. Alla provocazione di questo filisteo arrogante, Davide risponde così: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. È sempre un insulto quando noi non teniamo conto delle parole del Signore. È un insulto a Dio, ancora prima di avere delle ripercussioni concrete nella nostra vita. Ora, questo esempio di Davide ci aiuta a comprendere perché Paolo si serve dell'esempio o dell'immagine dell'elmo per parlare della fede del credente, perché ritiene di essere l'unico elmo protettivo, l'unico elmo che può salvare la nostra vita da tutte le conseguenze del peccato. Certamente quando Paolo parla dell'elmo ha presente questo aspetto, forse a cui ho fatto riferimento, ha presente il soldato romano che ha dinanzi a sé. E quindi invita ad indossare l'elmo, perché vede in quell'immagine, in quell'elmo, una metafora molto bella, significativa, per la salvezza della nostra vita spirituale. In secondo luogo, l'elmo della fede ci insegna che indossarlo, e qui entro in merito anche a una cosa che ho appena accennato, vuol dire fidarsi del Signore. Abbiamo nella scrittura una bellissima immagine che ci aiuta a capire le dinamiche del fidarsi del Signore. In Isaia 59, versetti 15 e 17 che vado a leggere, notiamo che cosa c'è scritto. Il Signore, Yahweh, ha visto. Egli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Ha visto che non c'è più uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto, la sua giustizia lo ha sorretto. Egli, Dio, Yahweh, il Dio degli eserciti, si è rivestito di giustizia come di una corazza. Si è messo in capo l'elmo della salvezza. Ha indossato gli abiti della vendetta e si è avvolto di gelosia come di un mantello. Dio indossa la completa armatura. E chi siamo noi da dover rifiutare qualche parte dell'armatura? Paolo dice: indossate la completa armatura di Dio. Dio stesso si fa esempio per noi, indossando questa armatura per fare giustizia. E Dio, per farci comprendere la grandezza della fede, della fiducia che dobbiamo avere in Lui, non ha esitato. Non ha esitato a mettersi alla testa del suo esercito e combattere con noi e per noi, indossando, notate, l'elmo della salvezza. Ci ha detto sostanzialmente che possiamo fidarci di Lui. Ci ha detto che dobbiamo smetterla di indossare dei copricapo che semplicemente ci riparano dal vento, ma non dal nemico. Che dobbiamo smettere di indossare il passamontagna per non farci riconoscere dal mondo e nascondere la nostra identità. Indossare l'elmo della fede è rendere evidente in chi abbiamo creduto, per chi stiamo combattendo, in quale esercito siamo stati inseriti. In fondo l'elmo rappresenta, della fede rappresenta un'identità. Per il resto vediamo che il vigile indossa una divisa diversa da quella del carabiniere o del poliziotto, perché esprime una identità. Quindi l'elmo della salvezza esprime una chiara identità. L'elmo della salvezza ci deve fare andare avanti, nonostante la battaglia imperversa, restando quindi a fianco agli altri combattenti, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, per essere di reciproco supporto e protezione, sapendo che è in quell'esercito che il Signore ci ha arruolati e che alla testa del quale c'è Lui che guida la battaglia, Lui che ha indossato l'elmo della salvezza e che ha vinto e vuole vincere con noi. Uscire fuori dal campo della battaglia togliendosi l'elmo della fede significa non prendere seriamente il Signore, significa non avere sostanzialmente fiducia in Lui, significa rifiutare le sfide della battaglia, del conflitto spirituale e comportarci da codardi, come fece il popolo di Israele di fronte al filisteo Goliat. Nonostante l'elmo della salvezza si riferisca in primo luogo al potere salvifico di Dio, Paolo usa questa immagine per descrivere la salvezza effettuata da Dio per il suo popolo, di quel popolo che si fida di Lui, il quale lo protegge dagli attacchi del nemico, a patto che indossa la completa armatura, elmo compreso. Quindi si tratta di una fede, fiducia da esercitare qui e ora, nella prospettiva eterna, nella certezza della vittoria futura e definitiva, perché abbiamo detto Cristo ha vinto. Notate, in Prima Tessalonicesi 5:8 viene detto: ma noi che siamo del giorno, cioè dell'oggi e non del domani, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso come elmo la speranza della salvezza. Infine, l'elmo della fede protegge i nostri pensieri. Quindi è importante l'elmo, abbiamo detto, perché è difensivo, è importante perché è espressione concreta della fiducia nel Signore e in terzo luogo protegge i nostri pensieri. Credo che questa è anche una bella immagine protettiva. Indossando la completa armatura di Dio, compreso l'elmo della salvezza, noi confessiamo di fidarci di Dio, che ci guida in battaglia, orientando e proteggendo anche i nostri pensieri. l'elmo della salvezza, ci aiuta a non nutrire la nostra vita, i nostri pensieri di strani pensieri, di quei pensieri inappropriati per chi si fida del Signore. Vedete, una delle grandi battaglie spirituali del credente è proprio a livello del pensiero. Quanti pensieri elabora la nostra mente giornalmente? Quanti pensieri negativi aleggiano nella nostra mente? Quanti pensieri elaborano le nostre menti di fronte a un disappunto, ad una riprensione, a un diniego? Quanti pensieri negativi abbiamo elaborato quando abbiamo ricevuto una delusione? Cioè, le cose sono andate non come ci aspettavamo, e non è detto che dovevano andare in quella maniera, e quindi ricevuto delle delusioni da parte di un amico, di un'amica, di un fratello, di una sorella, di un genitore, di un figlio. Di quanti cattivi pensieri nutriamo la nostra mente quando siamo scontenti di come vanno le cose, le quali pensiamo debbano andare diversamente, per esempio sul piano lavorativo, piano professionale, relazionale. E allora la nostra mente elabora come un computer elabora dei dati ed elabora cattivi pensieri. Insomma, la nostra mente, se non indossa continuamente l'elmo della salvezza, quella che Cristo ha operato per noi, che consiste proprio nella trasformazione anche della nostra mente e dei nostri pensieri, è una mente che condizionerà l'intera vita, che comprometterà la stabilità della nostra stessa vita a tutti i livelli. Dice un proverbio che se il capo è malato, tutto il corpo è malato. Gesù infatti, che conosce i nostri pensieri e che ha voluto che noi indossassimo l'elmo della salvezza, ci mette in guardia proprio contro i cattivi pensieri. Un giorno, dopo aver guarito un paralitico, delle persone pensarono in se stessi e accusarono il Signore. Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Notate che il Signore qui unisce il pensiero al cuore, perché sono due cose inseparabili. Così come è impensabile di affrontare la battaglia indossando solo l'elmo e non avere la corazza, perché se colpiamo il cuore abbiamo colpito i pensieri, se colpiamo i pensieri abbiamo colpito il cuore. Sono i sentimenti, le emozioni, i nostri ragionamenti, sono quelli che condizionano la nostra vita. Gesù dice proprio: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori, Matteo 9,4. Se qualcuno potesse leggere i nostri pensieri, i miei pensieri, i tuoi pensieri questa mattina e potesse scriverli su questa lavagna, probabilmente saremmo messi di fronte a un grande imbarazzo. Credo però che abbiamo un elemento di gratitudine a Dio, perché nessuno di noi ha il potere di leggere i pensieri degli altri. Ma Dio sì, Dio lo può fare e lo sta facendo in questo momento. Per esempio, Dio ha letto i tuoi pensieri, i miei pensieri, mentre venivo al culto. Con quale spirito sono venuto al culto? Con quali aspettative? Lui sta leggendo in questo momento e sa se i tuoi pensieri sono onorevoli, se stai ascoltando la sua parola o i tuoi pensieri. Lui li sta leggendo. Il nostro Dio, che legge i nostri pensieri ancor prima che questi siano trasformati in parole e trovino quindi attuazione nella nostra vita, nelle loro ricadute positive o negative, perché non tutti i pensieri sono negativi, evidentemente. Ecco, questo Dio ama correggere anche i nostri malsani pensieri e portarli a pensare come Lui pensa, conformemente ad agire secondo i Suoi pensieri. Isaia 55 scrive queste parole, versetti 6 a 9. Cercate il Signore. Cercatelo mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore. Abbiamo detto che l'elmo implica la trasformazione dei nostri pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. E poi aggiunge, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Vedete, con queste parole il Signore non vuole semplicemente informarci che i Suoi pensieri sono diversi e più nobili dei nostri. Egli vuole trasformare i nostri pensieri. Vuole che i nostri pensieri siano adeguati ai Suoi pensieri, a partire dall'abbandono di tutte quelle iniquità che caratterizzano anche i nostri pensieri. Lasci l'uomo iniquo i suoi pensieri. E come possiamo farlo? Indossando l'elmo della salvezza, che ci richiama alla mente i grandi pensieri di Dio che ha per noi. Io nutro per voi pensieri di pace, pensieri di prosperità. E dove li leggiamo noi questi pensieri? Nella sua parola. Quest'unica parola, autorevole per la mia, per la tua vita. Allora l'elmo della salvezza ha anche questa grande bontà di proteggerci dai cattivi pensieri, proteggendo in questo modo tutta la nostra vita. Infatti, se il nemico inserisce un virus, il virus del male nei nostri pensieri, tutto il virus, per tutta la nostra vita, ne sarà infettato. Questo è un termine informatico, però voi tutti sapete che se entra un virus nel vostro computer, non potete più lavorare. Se noi siamo infettati, fratelli e sorelle, del virus del peccato, siamo contaminanti anche per gli altri. Allora abbiamo bisogno di indossare quest'elmo della salvezza e rivedere i nostri pensieri alla luce dei pensieri di Dio. Nelle nostre battaglie il virus del peccato potrebbe penetrare nel nostro corpo, proprio se non indossiamo l'elmo della salvezza, così come quella pietra si è penetrata nella fronte di Golia. Il salmista poteva pregare, o Dio, Signore, Tu che sei la forza che mi salva, Tu hai protetto il mio capo nel giorno della battaglia. Come va? Indossando questo elmo della salvezza. Credo che possiamo ringraziare Dio che ci ha dato quest'elmo della salvezza e fare nostra la preghiera del salmista nel Salmo 139, con la quale vorrei concludere. Salmo 139, i versetti 17, 18, 23 e 24 dicono così: o quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto è grande il loro insieme. Se voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova, conosci i miei pensieri. Vedi, se c'è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. L'elmo della salvezza conduce alla vita eterna. E tu, fratello, sorella, caro amico, cara amica, quale elmo hai indossato questa mattina? Quale indosserai domani mattina, quando ti recherai in ufficio, a scuola, al lavoro? I tuoi passamontagni, i tuoi veli o l'elmo della salvezza?